Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
Hiba Abu Nada, شابة فلسطينية من غزة.
Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Buonasera agli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Popolare, Popolare Network.
Sommario della puntata. Dormivamo, poi un botto enorme e morti ovunque. Israele colpisce la zona umanitaria di Al-Mawasi, almeno 19 morti. Nel campo centinaia di migliaia di persone cercano rifugio dopo essere scappati dal sud e dal nord della striscia. In esteri, la testimonianza da Gaza. Stati Uniti, questa notte l'atteso dibattito presidenziale tra Trump e Kamala Harris. Secondo il New York Times, potrebbero essere i 90 minuti più rischiosi della politica americana da generazioni. L'Europa si chiude, mentre decine di migliaia di persone cercano ogni anno di raggiungere le coste europee, gli stati dell'Unione cercano di chiudere anche le frontiere interne. Dopo la Germania, anche l'Olanda propone di rafforzare i controlli alle frontiere. Intanto migliaia di persone restano bloccate e rischiano la vita. Il caso di Polonia e Spagna. A Marsiglia vince il cuore. La rivolta dei tifosi dell'Olympique Marseille contro l'azienda produttrice del pastis, il liquore simbolo della città francese, fa saltare un accordo multimilionario con il Paris Saint-Germain. Sul sito di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Partiamo dalle notizie. L'Ucraina ha condotto nella notte uno dei suoi più grandi attacchi con droni contro la Russia dall'inizio della guerra, uccidendo una donna nella regione di Mosca e costringendo alla chiusura degli aeroporti intorno alla capitale. Intanto il segretario di Stato americano Antony Blinken ha detto che gli Stati Uniti imporranno nuove sanzioni contro l'Iran in risposta alla asserita fornitura di missili di Teheran alla Russia. Poco dopo l'annuncio, anche il Regno Unito, Francia e Germania hanno annunciato sanzioni. Il governo britannico ha annunciato la decisione di porre fine a tutti i collegamenti aerei diretti di voli passeggeri con l'Iran. Più di 5 milioni di giordani sono chiamati ai seggi oggi per eleggere i loro parlamentari in un'elezione oscurata dalla guerra a Gaza e dalle preoccupazioni per il crollo del turismo, settore vitale per l'economia del regno. Il primo voto da quando una riforma nel 2022 ha aumentato il numero di seggi alla Camera, riservandone di più alle donne e abbassando l'età minima per i candidati. Gli analisti si aspettano però un alto tasso di astensione. In Spagna, il giudice della Corte Suprema responsabile della causa aperta contro il leader indipendentista catalano Carles Puigdemont ha respinto il suo ricorso contro la decisione dello scorso 1 luglio, confermando quindi il no all'amnistia. Puigdemont, che l'8 agosto aveva effettuato una breve e controversa visita a Barcellona, è tornato in Belgio, dove si era autoesiliato dall'ottobre del 2017 in attesa di poter rientrare in Spagna in base alla legge di amnistia. Puigdemont ha denunciato quello che ha definito la grottesca arbitrarietà del giudice e ha chiesto che gli venga applicata la legge entrata in vigore a giugno.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore. Radio Popolare, Popolare Network.
Apriamo con la striscia di Gaza. Un bombardamento israeliano questa notte ha colpito la zona umanitaria di Al-Mawasi sulla costa di Khan Yunis nel sud della striscia, uccidendo almeno 19 persone. La zona è un luogo designato come sicuro dall'esercito israeliano e dove migliaia di persone cercano rifugio dopo essere scappati dal nord e dal sud della striscia. Tra loro c'è anche Sami Abu Omar, che oggi ci ha mandato questo messaggio.
Eravamo lì a dormire, erano quasi l'una di notte, praticamente al Mubrizo, praticamente ci abbiamo sentito un guato, un bombardamento fortissimo che ha fatto sordire anche gli orecchi, perché era fortissimo, non era tanto lontano, era soltanto forse 200 massimo metri, anche meno. Siamo sentiti 5 botte, poi il campo dei soldati sono alzati la notte, siamo andati verso il posto dove è stato bombardato, ci abbiamo trovato cadavere, sono fatti a pezzi, ci sono gente urlava, c'era un buco in terra quasi 10 metri dove ci sono le tende mescolate in sabbia, ci sono le corbe che sono praticamente sono subulite sotto la sabbia perché la zona è sabbiosa vicino al mare e ci abbiamo praticamente cominciato dal senso opposto sono arrivati i vigili del fuoco, sono arrivate le ambulanze, ce l'abbiamo, cioè tutte abbiamo cominciato praticamente a portare i cadaveri tutte quante, ci c'erano bambini, donne, ci sono, e hanno cominciato, abbiamo cominciato anche praticamente a cercare altri cadaveri che sono nascosti, e poi c'è la protezione civile, stanno ancora cercando, anche, sono passati più di 13 ore dalla notte finora e ci sono ancora i cadaveri, ne sono praticamente sparsi perché erano bombe praticamente una, minimo pesava una tonnellata perché erano fortissimo, c'erano tutti bambini e donne, beh, perché nella zona umanitaria dove anche tutta la gente cercava di tranquillità, perché ci sono maggioranza di questa gente che sono arrivati da zone dove hanno stati evacuati dalle forze di israeliani. Ancora situazione molto grave perché tutti i giorni ci sono massacri. Due settimane fa un altro massacro lì a Jabale, un altro è stato una scuola lì a Nusairat, un'altra scuola nella Gaza City, e continuano i massacri. Viviamo praticamente una vita terribile, piena sempre praticamente di errori praticamente. Poi la situazione non è facile e viviamo un momento molto difficile. Questa è la situazione che troviamo. Però andiamo avanti e speriamo che tutto finisca, perché veramente troppo. Sono 11 mesi con questo bombardamento e il mondo non sta praticamente alzando un dito. Vabbè, ci sono le manifestazioni, però niente è già cambiato, perché niente obbliga lo Stato di Israele di fermarsi.
E oggi intanto l'Egitto ha fatto sapere di aver accettato di consentire al presidente dell'autorità palestinese Abu Mazen di entrare nella striscia di Gaza attraverso il valico di Rafah, a condizione che anche Israele approvi la visita. Il 15 agosto Abu Mazen aveva annunciato la sua intenzione di andare a Gaza insieme a membri dell'autorità nazionale palestinese, ma Netanyahu ancora non ha acconsentito. Andrea Monti ne ha parlato con Ani Gaber, rappresentante dell'OLP per il Nord Italia.
Le mie notizie ultime è che appunto l'Egitto ha dato l'ok di poter far passare Abu Mazen con l'altra dirigenza dal valico di Rafah. Israele ha detto di no immediatamente, e quindi l'autorità nazionale, l'OLP, ha chiesto appunto alla comunità internazionale di poter intervenire, di fare pressione, e soprattutto gli amici di Israele, su Israele, di poter dare appunto il permesso ad Abu Mazen, alla dirigenza nostra, di poter entrare.
Quindi da parte israeliana al momento ci sarebbe un no, ma ci sarebbero delle pressioni in corso per riuscire a convincere.
Sì, quello che abbiamo chiesto è appunto di fare queste pressioni, di intervenire, di poter far entrare la nostra dirigenza, come giusto ci deve essere.
Che significato avrebbe, a cosa servirebbe una visita di Abu Mazen a Gaza?
Ha un grande significato, perché innanzitutto che entra Abu Mazen come presidente dell'OLP, che rappresenta il popolo palestinese, unico legittimo rappresentante, e apre la strada al rafforzamento dell'unità nazionale, quindi anche di andare avanti nel dialogo, trattative con Hamas, con il jihad islamico, di far entrare, a condizione che rispettano naturalmente la carta dell'OLP, a far parte dell'OLP stessa. E quindi mette fine anche, spero, credo, all'invasione israeliana, all'eccidio che sta compiendo Israele nella striscia di Gaza. Con la presenza della dirigenza chiaramente devono stare attenti di quello che stanno facendo, insomma.
Come pensa che sarebbe accolto Abu Mazen dalla popolazione della striscia?
Io credo che sarà accolto bene. Anche se delle volte purtroppo è chiaro che l'autorità nazionale, l'OLP, con gli accordi di Oslo aveva un po' le mani molto legate di poter muoversi come si deve, come avrebbe voluto. E certamente ci sarà qualcuno che non è d'accordo, un scontento dall'entrata della dirigenza palestinese a Gaza. Però secondo me la stragrande maggioranza della popolazione sarà favorevole, perché non vede l'ora che finisca questo eccidio, che viene stabilito cessato il fuoco, che l'occupante si ritira dalla striscia di Gaza, che si aprono le frontiere, tolgono l'embargo e così via. La gente veramente non ce la fa più, perché siamo arrivati a 41.000 morti, più da 95.000 feriti, quindi gli sfollati che vengono bombardati, come abbiamo visto stamattina, l'eccidio di di Khan Yunis, quindi bombardano ospedali, scuole, campi di sfollati, campi profughi. È un genocidio vero e proprio. La comunità internazionale purtroppo usa due pesi e due misure, ipocrisie, falsità.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
Stanotte alle 3 ora italiana ci sarà l'attesissimo primo e probabilmente ultimo dibattito tra i candidati alla presidenza degli Stati Uniti, Donald Trump e Kamala Harris. C'è grande attesa, come dicevamo, soprattutto dopo la tumultuosa estate politica a cui abbiamo assistito. Noi siamo in diretta con Roberto Festa. Buonasera Roberto.
Buonasera Martina, buonasera agli ascoltatori.
Ecco Roberto, il New York Times oggi ha scritto che potrebbero essere i 90 minuti più rischiosi della politica americana da generazioni. Che cosa dobbiamo aspettarci da questo dibattito e a cosa dobbiamo stare più attenti?
Ma allora, queste elezioni per molti versi sono un salto nel buio, nel senso che i due candidati sono praticamente appaiati in termini di voto, sarà così probabilmente fino al 5 novembre, quindi è difficile prevedere chi alla fine la spunterà, e lo stesso potremmo dire per il dibattito di stasera, che è ricco di incognite e di difficoltà per entrambi. Kamala Harris, inizio da lei, non è un'oratrice particolarmente brillante, è stata incerta nella recente intervista con CNN. Ai tempi della sua candidatura nelle primarie democratiche nel 2020, lei venne messa in difficoltà da una sua contendente, Tulsi Gabbard, che le disse di chiedere scusa per tutte le persone che da procuratrice aveva sbattuto e tenuto in galera in California per offrire lavoro non pagato proprio allo Stato della California. Non sarà difficile per Kamala Harris sostenere l'impatto, la carica di Trump, che è al suo sesto dibattito TV. Lui è molto abituato da sempre ai tempi, ai modi della TV, potrebbe uscirsene con qualche colpo a sorpresa e tale da mettere in imbarazzo Harris. Harris deve poi riuscire a imporsi come la candidata esperta, capace di voltar pagina rispetto al passato, che poi è quello segnato da Trump. Anche questo non sarà facile, è stata la vice di Joe Biden nei passati 4 anni, quindi non è facile tenere insieme le due cose, essere il futuro ma essere anche il passato. Ci sono rischi non indifferenti anche per Trump, cose da seguire nella sua performance. Trump deve essere capace di rispettare il copione che i suoi collaboratori gli dicono di rispettare, cioè deve attaccare Harris su inflazione, su immigrazione, su disordine globale, quindi deve attaccarla sul suo coinvolgimento nei 4 anni di Joe Biden. Non deve lasciarsi andare Trump a insulti, non deve essere troppo lungo, non deve cominciare con i suoi ormai quasi deliri sulle elezioni rubate. Lui ha 78 anni, quindi dare l'impressione di essere un candidato un po' troppo anziano e un po' troppo ossessivo sicuramente non gli gioverebbe.
Ma di solito, Roberto, i dibattiti quanto influenzano poi il voto?
Allora, dipende, possono non essere particolarmente significativi, possono però essere anche decisivi. Un esempio per tutti lo abbiamo avuto a giugno, no? Quel dibattito tra Joe Biden e Donald Trump. Biden è apparso lento, esitante, mentalmente confuso, e alla fine si è dovuto ritirare. Ci sono altri esempi di dibattiti celebri nel passato, per esempio il primo mandato in onda dalle TV americane, quello tra John Fitzgerald Kennedy e Richard Nixon nel 1960, il sudore copioso sul viso di Nixon non fece una buona impressione al pubblico di fronte invece alla freschezza, alla baldanza di Kennedy. Penso però anche a Ronald Reagan, no? 1984, il dibattito con Walter Mondale, che lui risolse con una battuta leggendaria, no? C'erano dubbi sulla sua età, aveva 73 anni e c'era chi diceva appunto che era troppo anziano per fare il presidente, e lui durante quel dibattito disse: non voglio fare dell'età un tema di questa campagna, non voglio approfittare della giovane età e dell'inesperienza del mio rivale, e alla fine vinse. C'è una cosa in generale, per concludere, da dire: nei dibattiti TV delle presidenziali americane i programmi non contano molto, non conta la preparazione del candidato, non conta tanto, non contano i piani. Nel 2016 Hillary Clinton stava lì a raccontare i suoi programmi, quello che ricordiamo però è Trump che le gira attorno come un avvoltoio. Quindi quello che conta spesso è una frase, un gesto, una battuta, il modo in cui ci si pone. E appunto televisione sarà così anche stasera: una frase felice o infelice può contare molto. Questo, lo ricordo, sarà l'unico dibattito TV, l'hai già detto tu, Martina, all'inizio, tra i due candidati, e per questo si tratta probabilmente dei 90 minuti più importanti della politica americana da decenni.
Grazie, grazie Roberto Festa, ci risentiremo poi domani mattina post dibattito.
Grazie, ciao Martina.
Il podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network.
Apriamo adesso una ampia pagina dedicata all'immigrazione in Europa. Con i partiti di destra sempre più forti nell'Unione Europea, la questione migratoria è sempre più centrale e i paesi membri tendono a chiudersi sempre di più. Oggi il leader dell'ultradestra olandese Geert Wilders ha detto che punta a introdurre i controlli ai confini interni nei Paesi Bassi per frenare l'immigrazione irregolare. Queste dichiarazioni arrivano dopo l'annuncio in questo senso della Germania. Sentiamo da Berlino Walter Raue.
Già a partire da lunedì prossimo i controlli verranno ripristinati e rafforzati a tutte le frontiere esterne della Germania, nel tentativo di ridurre il numero delle persone che tentano di entrare nel paese senza regolare visto o che hanno già presentato una domanda di asilo politico in un altro paese dell'UE. L'annuncio è arrivato ieri dalla ministra tedesca degli interni Nancy Faeser. La decisione sarebbe stata già notificata alla Commissione europea, che prevede sospensioni temporanee dell'accordo di Schengen sulla libera circolazione solo in casi eccezionali. La ministra giustifica la drastica misura con la necessità di garantire la sicurezza interna e di difendersi dalle crescenti minacce criminali e del terrorismo islamista. Dopo l'attentato di Solingen, dove un profugo di origine siriana aveva ucciso a coltellate 3 persone, il governo di centrosinistra è sotto forte pressione da parte dell'opinione pubblica e dei partiti dell'opposizione, soprattutto quello di estrema destra dell'AfD. Già a fine agosto la coalizione Semaforo aveva così annunciato un pacchetto di misure come il divieto dei coltelli nei luoghi e trasporti pubblici, la limitazione dei sussidi sociali per richiedenti asilo registrati già in altri paesi e il rimpatrio di profughi con precedenti penali anche in paesi non sicuri come la Siria o l'Afghanistan.
La decisione di Berlino ha già fatto arrabbiare qualcuno, in primis la Polonia. Il primo ministro polacco Donald Tusk ha detto è inaccettabile e dal 2021 la Polonia sta affrontando quella che Varsavia definisce una crisi migratoria orchestrata dalla Bielorussia e la Russia lungo il suo confine orientale. Sentiamo Massimo Congiu.
Quello dei flussi migratori verso l'Europa è uno degli argomenti che risultano essere alla base di contrasti all'interno dell'Unione. In tale ambito c'è una situazione irrisolta, che è quella della pressione migratoria al confine fra Polonia e Bielorussia. A parere di Varsavia, questo stato di cose si è verificato per un disegno preciso, quello del presidente bielorusso Aleksander Lukashenko, che secondo le autorità polacche intende esercitare pressione politica su Bruxelles. Stando alle accuse appena menzionate, il governo di Minsk avrebbe reso semplice l'ingresso nel paese ai migranti per poi indirizzare questi ultimi verso le frontiere dell'Unione. Tutto questo in risposta alle sanzioni che le autorità comunitarie avevano imposto al regime bielorusso. In realtà le accuse polacche sono rivolte non solo al paese di Lukashenko, ma anche alla Russia, che insieme a Minsk avrebbe orchestrato, secondo Varsavia, il passaggio forzato di migranti africani attraverso la Bielorussia per mettere in difficoltà l'Unione e dar luogo a quella che gli accusatori chiamano guerra ibrida. Si tratta di un tema che ha finito col polarizzare l'opinione pubblica polacca. È una storia lunga, come già precisato, tuttora irrisolta. Fino al mese di luglio del 2022 la Polonia aveva dichiarato lo stato di emergenza. Le autorità del paese avevano istituito una zona rossa lunga circa 5 chilometri e rigorosamente militarizzata per tutta la sua estensione. Una fascia interdetta anche agli attivisti per i diritti umani. Questi ultimi non potevano avvicinarsi a essa per portare aiuti di prima necessità. Parliamo di generi alimentari, acqua, coperte. Lo stesso divieto riguardava anche i giornalisti. Tale situazione aveva fornito spunti di riflessione in termini di opinione pubblica, ma anche di scontro di opinioni. In ogni caso i divieti relativi alla zona rossa avevano portato alcuni residenti dei villaggi vicini a sistemare delle lanterne verdi fuori dalle loro case, in segno di solidarietà nei confronti dei migranti e di chi avrebbe voluto aiutarli. Da circa 2 anni il confine fra la Polonia e la Bielorussia è delimitato da un muro eretto nel cuore della foresta di Białowieża. Questa struttura è stata costruita come baluardo contro i flussi migratori irregolari. Nel corso dell'estate poi è stato reso noto che Varsavia ha stanziato circa 350 milioni di euro per la costruzione di una barriera in acciaio lunga 186 chilometri e alta 5 metri per rendere quanto più inaccessibile il confine con la Bielorussia. In ogni caso la frontiera è regolarmente presidiata con posti di blocco, elicotteri, droni e rilevatori termici per controllare i movimenti lungo la linea di confine. Non sono poi rari gli incidenti che avvengono in questa zona. Recentemente a Podlasie, nella parte orientale del paese, sono aumentati in modo rilevante quelli fra migranti e forze dell'ordine. Lo scorso giugno un militare giovane è stato accoltellato al confine e l'episodio ha sollevato un moto di indignazione generale e accelerato l'iter relativo all'approvazione di una legge che facilita l'uso delle armi da fuoco da parte dell'esercito e delle forze di polizia. L'agenzia Frontex sostiene che il numero delle persone che cercano di superare il confine orientale dell'Unione è quasi raddoppiato nel primo semestre dell'anno in corso. Le autorità polacche affermano che i flussi illegali provenienti dalla Bielorussia sono diminuiti del 50% dalla recente istituzione di una zona cuscinetto di confine. Tra le parti contendenti ci sono le storie di migranti che, numerosi in cerca di condizioni di vita più degne, vengono spinti e respinti e spesso usati come strumenti di ricatto.
E una delle crisi migratorie più gravi degli ultimi tempi è quella della rotta atlantica verso le isole Canarie, l'ultima frontiera per raggiungere le coste europee. Sentiamo Giulio Maria Piantadosi.
Le isole Canarie sono l'ultima frontiera, quella più pericolosa per arrivare sulle coste europee. Nella rotta atlantica muoiono 30 persone al giorno e per i servizi di salvataggio marittimo della Spagna è stata un'estate senza tregua. Da giugno a agosto sono arrivate 112 imbarcazioni e 2600 migranti, un aumento del 20% rispetto al 2023 che sta portando al limite le strutture di accoglienza dell'arcipelago.
Hay un perfil muy claro de nacionales de Mali.
La maggioranza di questi migranti proviene dal Mali, spiega Mauricio Valente, direttore generale della Commissione Spagnola di Aiuto ai Rifugiati. Un paese, il Mali, dove oltre alla guerra civile interna si è sommata l'esternalizzazione del conflitto in Ucraina, con l'intervento di soldati russi e della stessa Ucraina, una situazione drammatica che ha aumentato il numero dei rifugiati. Il grosso problema è quello dei minori non accompagnati. Ce ne sono quasi 6.000, ma le isole Canarie hanno posti solo per accoglierne 2.000. Per far fronte all'emergenza, nei giorni scorsi sono state montate diverse tendopoli, sia nell'isola del Hierro come nell'isola di Lanzarote. Il problema è che nessuna delle regioni dove governa il Partito Popolare vuole accogliere questi minori, ora che anche la destra spagnola ha abbracciato il discorso anti-migranti. Il governo di Sanchez aveva promosso una legge per rendere obbligatori questi trasferimenti, ma è stata bocciata dal no degli indipendentisti catalani.
Y la situación en Canarias, que desde luego puede llegar a ser muy difícil.
La situazione nelle Canarie può diventare molto difficile se non si producono questi trasferimenti, spiega Valiente. Continuiamo a chiamarle emergenze, ma questi flussi sono continui e c'è bisogno di investimenti costanti in infrastrutture e in accoglienza.
De unas inversiones y de unas infraestructuras.
E non ci sono solo le Canarie. Ai primi di settembre nelle isole Baleari in soli 3 giorni sono stati tratti in salvo 600 migranti, una cifra record per questo arcipelago che si trova nel Mediterraneo all'altezza della Sardegna e quindi lontano rispetto alle coste africane. L'opposizione del Partito Popolare e l'estrema destra di Vox accusano Sanchez di non essere in grado di gestire flussi e indicano Giorgia Meloni come un esempio a seguire. Eppure l'aumento degli sbarchi in Spagna è una diretta conseguenza della manodura meloniana e dei suoi accordi con Tunisi. La maggior pressione e il controllo migratorio della Tunisia ha provocato che una buona parte di questi flussi migratori si spostino verso le coste spagnole e quindi anche verso le Baleari, spiega Valiente. E i paesi africani hanno imparato ad approfittare dell'emergenza migratoria a proprio vantaggio e non si tratta più solo di soldi. Il Marocco, per esempio, ha utilizzato il controllo migratorio per ottenere un cambio di posizione della Spagna rispetto alla questione del Sahara occidentale. E per i prossimi mesi non c'è da aspettarsi un miglioramento della situazione. Anche se si avvicina l'inverno, nell'Atlantico si produce un periodo di calma meteorologica che tradizionalmente favorisce gli sbarchi perché il mare è poco mosso e facilita la navigazione.
fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.
Chiudiamo con una storia che arriva da Marsiglia, dove la rivolta dei tifosi dell'Olympique Marseille contro l'azienda produttrice del pastis, il liquore simbolo della città francese, ha fatto saltare un accordo multimilionario con il Paris Saint-Germain. Prima di sentire Elena Abrizzi, però, una buona serata a tutti e tutte da Martina Stefanoni.
Il principale protagonista di questa vicenda è il gruppo Pernod Ricard, la multinazionale francese ai primi posti nel settore degli alcolici. Detiene 350 marchi per 240 bibite alcoliche e il suo fatturato è di oltre 9 miliardi di euro. Nel 1932 a Marsiglia, Paul Ricard cominciò a produrre e commercializzare il pastis, un liquore a base di anice. Da quel momento il pastis è entrato a far parte della tradizione e della quotidianità dei marsigliesi, un'abitudine che chiaramente coinvolge anche i tifosi dell'Olympique Marsiglia. Nel 1975 ci fu la fusione con la distilleria Pernod, da qui il marchio Pernod Ricard. C'è un altro elemento molto importante nella vicenda, la storica rivalità tra Parigi e Marsiglia e, dagli anni Ottanta, tra il Paris Saint-Germain e l'Olympique Marsiglia, diretta allora dall'uomo d'affari Bernard Tapie. La rivalità raggiunge l'apice negli anni 90, con scontri tra le due tifoserie anche per motivi politici, perché storicamente la curva del Vélodrome è di sinistra, mentre quella del Parco dei Principi ha simpatie per l'estrema destra. E proprio qualche giorno fa si è aggiunto un capitolo a questa storia. Il Pernod Ricard ha deciso di stringere un accordo con il PSG per diventare l'unico fornitore di champagne e liquori della Società di Parigi. Non una sponsorizzazione ufficiale, dato che in Francia è vietato pubblicizzare gli alcolici, una partnership, ma comunque l'ira dei tifosi dell'OM si è scatenata fin da subito. C'è chi ha promesso di buttare tutte le bottiglie di pastis nel Vieux-Port di Marsiglia, o chi ha giurato di comprare solo più liquori di marche concorrenti. È stato un tradimento per i tifosi marsigliesi, ma la rivolta è arrivata anche dall'interno della famiglia Ricard. Persino il sindaco di Marsiglia, Benoît Payan, ha chiesto spiegazioni al numero uno dell'azienda, Alexandre Ricard, che ancora detiene il 15% delle azioni del gruppo. E così questo accordo è durato solo 3 giorni. Alexandre Ricard ha deciso di revocare la partnership dopo aver capito quanto continua ad essere importante il legame della sua società con la città e i suoi abitanti. L'azienda ha specificato che la partnership non avrebbe riguardato il pastis, ma altri liquori. L'annullamento dell'accordo c'è comunque stato. Pernod Ricard continuerà a rivendicare con orgoglio le sue origini e la sincerità dei legami che uniscono i nostri marchi alle loro comunità, ha detto Alexandre Ricard. Ha vinto il cuore, questa volta, sui tanti, tanti milioni in ballo.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.